Bentrovati a tutti i tifosi vichinghi, la puntata che non doveva esserci invece c'è. Io sono Alessandro Taraschi e con me c'è Francesco Porcello. Bentrovato Francesco.
Ciao Ale, buonasera a te e buonasera a tutti gli amici che ascolteranno questo podcast.
Avevamo deciso di non fare la puntata perché non giocavamo questa settimana, Francesco, e ci siamo ritrovati, non dico costretti, ma diciamo decisi a intervenire ugualmente. Perché? Perché siamo sotto Halloween e quindi perché rinunciare in questa stagione di tragedie e di terrore e di spaventi a una puntata di Purple Valhalla? No, detto questo, in realtà ci sono state delle notizie che ci hanno indotto a ritrovarci con una settimana, nonostante la settimana di bye in cui i Vikings sembrano, Francesco, se mi permetti di dirlo, aver perso ugualmente, e quindi abbiamo deciso di fare una puntata speciale anche se non ci sono partite da raccontare, nonostante siamo in regular season. Prima di addentrarci nel clou della puntata, ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori e ringraziamo Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast. Francesco, cosa è successo la settimana scorsa prima del weekend di partite che abbiamo potuto godere senza particolari tensioni?
Sì Ale, qualcuno scherzando ha detto che questo era veramente il weekend dove i Vikings non potevano perdere, e purtroppo era proprio perché era il bye week, quindi diciamo che ci si aspettava quantomeno un fine settimana di interruzione della passione che sta caratterizzando questo campionato dei Vikings. Purtroppo non è stato così, perché nell'arco della settimana si sono succedute una serie di notizie che così ci hanno lasciato un pochino l'amaro in bocca. Diciamo che la cosa più importante è senz'altro la trade che c'è stata tra i Vikings e i Baltimore Ravens, quello Yannick Ngakoue che tutti quanti eravamo stati contenti di accogliere a Minneapolis come il nuovo bookend dall'altro lato di Daniel Hunter, e poi invece l'uomo rimasto tra virgolette a difendere il fortino una volta che si era capito che la nostra stella in linea di difesa non sarebbe rientrata quest'anno, è stata invece la prima pedina dello scacchiere che Spielman ha deciso di muovere. Lo ricordiamo che il 3 novembre, che peraltro è anche la data delle elezioni negli Stati Uniti, si chiude il periodo nel quale è possibile scambiare giocatori all'interno della NFL. E allora questa prima operazione, al di là di quelle che possono essere le considerazioni sulla giustezza o meno di questo spostamento, che adesso andremo ad analizzare perché sono sicuro che ci sono tutta una serie di aspetti da andare a scoprire, a guardare e a studiare in maniera un po' più approfondita. La cosa importante da dire, Ale, è che al netto delle bugie solite che ci propina Spielman dicendo che la stagione ancora non è finita, idealmente i Vikings hanno alzato bandiera bianca, si sono arresi al fatto che la stagione 2020 per tutta una serie di aspetti è una stagione persa, e allora hanno incominciato a fare quell'operazione classica che fanno un po' tutte le squadre negli anni dove accettano di lavorare in termini di rebuild, e quindi danno via tutta una serie di giocatori veterani che sono appetibili sul mercato, di modo da in cambio farsi restituire scelte al draft e quindi presentarsi nella maniera migliore nei draft degli anni successivi. Quella di Ngakoue non è stata l'unica notizia, purtroppo credo lo sappiano un po' tutti, c'è stata la decisione dopo una serie di consultazioni un po' in lungo e in largo per gli Stati Uniti da parte di Daniel Hunter di operarsi per un'ernia discale molto vicino al collo, quindi in una zona non particolarmente così semplice, e la conseguente perdita dell'intera stagione. E poi, non che diciamo sicuramente un giocatore che non ci mancherà come Daniel Hunter, ma anche Giorgi Loca, con un infortunio ai legamenti del ginocchio in allenamento, è stato messo in injured reserve. E poi due notizie più o meno positive, e cioè i ritorni all'active roster di Pat Elflein e Troy Dye.
Cominciamo dalle notizie negative, nel senso che hai detto bene, Spielman ci ha abituato a dire una cosa e farne barra pensarne un'altra. Dire che la stagione era finita è chiaramente un falso, cioè un falso, una notizia falsa, nel senso che la stagione è bella che è andata, e lo testimonia la mossa di cedere Ngakoue. Perché? Perché, come ho letto su un articolo ben scritto, un ottimo pezzo di The Athletic, quando in NFL sbagli una valutazione sulla forza della tua squadra a inizio anno, poi lo paghi carissimo. E lì c'è proprio un errore di valutazione che è stato fatto dalla dirigenza e dai coaching staff dei Vikings su cosa potevano fare i Vikings in questa stagione. Perché parliamo di errore di valutazione? Perché probabilmente si pensava, come pensavamo noi stessi, Francesco, perché quando abbiamo analizzato la stagione, al netto di qualche tifoso, di qualche esperto che viene in mente Morfeo, che ha sempre detto di una stagione molto negativa, addirittura di 4-5 vittorie, lui l'ha sempre detto e gli va riconosciuto assolutamente. Sinceramente, io stesso credevo nella possibilità di giocarsi, seppur con record bassi, ovvero 9-7, 10-6 al massimo, di vittorie, di potersi giocare la division, perché sembrava che ci fosse abbastanza talento per farlo. Questo è stato un errore di valutazione nostro, un errore di valutazione della società. Perché? Perché una volta che Daniel Hunter si è fatto male e l'infortunio, mi auguro che almeno questo lo sapessero in modo certo, ovvero che fosse serio e non fosse solo una passeggiata come è stato cercato di dire inizialmente, era grave, quindi hanno detto sostituiamo Daniel Hunter con Ngakoue. Purtroppo la squadra non ha reso per quel che doveva rendere. Ngakoue a questo punto è un oggetto sacrificabile, perché? Perché costa tanto, costerebbe tantissimo rinnovarlo, non ci sarebbero i soldi per rinnovarlo l'anno prossimo, e in questo modo si risparmia pure qualcosa nel cederlo adesso piuttosto che aspettare. È chiaro però che è un ammettere di aver sbagliato e si paga carissimo. Perché? Perché la scelta che è stata data a Jacksonville era un secondo giro e diventerà un secondo giro da prime 10, prime 5, questo lo vedremo nel corso della stagione, e in cambio invece arriva un terzo giro di Baltimore, che sarà un terzo giro per quanto potrà essere buono, ma comunque nella seconda metà del terzo giro, quindi si scende di 50-60 posizioni di draft, che non è mai bene per ricostruire come dovranno fare i Vikings nella prossima stagione. Ci sono anche due quinti giri che ballano, se andrà al Pro Bowl, che tra l'altro Pro Bowl che è stato già cancellato, quindi si sarà nominato per il Pro Bowl perché non ci sarà una partita vera e propria, allora quel quinto giro diventerà un quarto giro, ma sappiamo bene quanto, insomma, quarto, quinto giro poi siano terni all'otto. Le scelte che contano sono quelle 1, 2, 3, quelle dove si fanno le squadre, dove si cercano di fare le squadre, perché l'abbiamo detto un miliardo di volte che il draft è una scienza inesatta. È un prezzo pagato caro. Quanto ci è costato Ngakoue? 6.823.529 dollari, secondo le cifre riportate dal sito Over the Cap, per 5 sack, una vittoria e 5 sconfitte. Non è stato un investimento remunerativo, diciamo che questo noleggio di Ngakoue non è stato un buon affare. Cosa porta questa cessione? Porta ad aprire la borsa, probabilmente. Hai detto benissimo, Francesco, della trade deadline della settimana prossima, quando finiranno anche le votazioni presidenziali, e lì si capirà chi potrà andare via. Poi, nel corso della puntata magari valuteremo e daremo le nostre ipotesi su chi potrà uscire e chi non potrà uscire. Però Ngakoue, sinceramente, per come è finita la vicenda Ngakoue, mi sembra chiaro che sia un abbiamo sbagliato, adesso bisogna ricominciare. Sul discorso chi ricomincia, ne abbiamo parlato spesso, a questo punto è tutto da vedere se avremo la stessa dirigenza a ricominciare oppure ci saranno cambi più profondi. Però mi sembra evidente che con questa trade l'errore di valutazione di questa stagione è stato clamoroso da parte nostra e non solo.
Sì, io condivido alcune delle tue osservazioni. Su altre osservazioni io ho una chiave di lettura un attimino diversa. Io, allora, innanzitutto voglio sperare che Ngakoue invece sia arrivato perché diciamo, nella testa del nostro front office c'era ancora la possibilità che Daniel Hunter ritornasse. E allora la mossa di prendere Ngakoue dai Jacksonville Jaguars ha una sua logica, perché tu comunque dici: ok, voglio migliorare ulteriormente la pass rush, perché evidentemente non mi fido di Odenigbo e voglio avere diciamo qualcuno che tolga la pressione da Daniel Hunter. C'è la possibilità di portare Ngakoue, che tutto sommato, per il tipo di giocatore che è, non è stato pagato tantissimo in termini di ritorno, di scelte al draft, e allora mi va bene. Ma se tu, diciamo, se l'opzione invece 2 è quella valida, e cioè che la squadra avesse già capito, Ale, che Daniel Hunter non sarebbe tornato, allora qual è il senso di prendere questo giocatore? Qual è il senso di privarti di due scelte per portare dentro un giocatore che comunque, lo sappiamo tutti, deve essere pagato a fine stagione? Già mi ricordo, prima che poi lui arrivasse ai Vikings, quando lui aveva fatto quell'hold out, lui aveva fatto una richiesta di 22 milioni di dollari a stagione, cosa che i Vikings assolutamente non sono in grado di dargli, neanche tirando via un numero elevato di giocatori dal proprio roster quest'anno. In più, sembrerebbe, ho letto qualche giorno fa, che Ngakoue aveva già detto che vorrebbe diventare il pass rusher più pagato della NFL. Al momento, se non vado errato, i 29 milioni di J.J. Watt sono il benchmark per quanto riguarda i pass rusher. Ora, al di là di quelle che sono le osservazioni specifiche, ribadisco, se lui è arrivato con Daniel Hunter, ancora con Zimmer, che magari pensava: ma sì, Daniel Hunter adesso vedrai che torna, adesso la squadra. E ovviamente c'era tutto l'interesse da parte della dirigenza ad avere comunque una stagione che desse qualche soddisfazione, per il semplice motivo che comunque ci sono anche i contratti, i rinnovi che ballavano e così via. E alcune osservazioni. Primo, Ngakoue non è Daniel Hunter, e probabilmente non lo sarà mai. Guardando un po' di film delle partite, delle 6 partite che è stato in squadra, Ngakoue non si sporca le mani con i running backs. È un finesse pass rusher che non vuole avere nulla a che vedere con il gioco di corsa. Più di una volta l'ho visto praticamente quasi scansarsi per evitare di dover entrare a contatto con il running back, e questo già lo mette un gradino sotto Daniel Hunter. Al di là di questo aspetto, comunque, una volta che Ngakoue è arrivato ai Vikings e decidiamo: ok, vogliamo tenerlo, il fatto poi invece di aver fatto questa trade, per me ha tutta una serie, diciamo, di ripple effect negativi. Il primo è legato a Daniel Hunter, e cioè: siamo sicuri che Daniel Hunter rientrerà? E siamo sicuri che rientrerà il giocatore che tutti abbiamo bene nella mente? Perché se così non fosse, allora magari la soluzione per sostituirlo ce l'abbiamo in casa, perché comunque abbiamo preso un giocatore oggettivamente forte in quella che è l'attività precipua della pressione sul quarterback. Secondo aspetto che mi viene da portare all'attenzione: primo, non è mai un messaggio positivo quando prendi un giocatore che è al picco delle sue capacità, come lo era Stefon Diggs quando è stato scambiato con Buffalo, e questo giocatore lo mandi via. Le squadre andano via i giocatori veterani, andano via i giocatori scarsi, ma le squadre che, tra virgolette, si privano dei giocatori che sono all'apice di quelle che sono le proprie capacità, non mandano un messaggio particolarmente felice, secondo me, sia alla fan base che allo spogliatoio. E quindi questi sono, secondo me, degli aspetti che vanno sicuramente presi in considerazione. Ovvio, se ti sei fatto due calcoli, se Brzezinski ha alzato il telefono e ti ha detto: Rick, i soldi per tenere Ngakoue non ce li abbiamo, allora hanno fatto bene a mandarlo via. Ma Ale, consentimi, i soldi per tenerlo non c'erano neanche a inizio stagione, quindi allora mi domando: cosa lo hai preso a fare questo giocatore? Io credo che la decisione di prendere strade diverse da quelle del pass rusher ex Jacksonville siano state dettate fondamentalmente, se non esclusivamente, dal cambio. Cercare di entrare magari dalla porta di servizio dei playoff, quest'anno che ci sono poi tra l'altro 7 squadre, e questo credo che sia stato portato esattamente dall'osservazione che hai fatto, giustissima e sul pezzo, e cioè che ci sia stato un errore di valutazione di quelle che sono le qualità della squadra da parte della dirigenza. E come giustamente hai detto tu, gli errori, specie questo tipo di errori, si pagano.
Sì, ma mi trovi d'accordo, Francesco, nel senso che io facevo una supposizione sul perché si fosse andato a cercare Ngakoue, ovvero quello che dici era il ragionamento iniziale, ti ricordi quando ne parlavamo prima della stagione, anche entusiasti del fatto che fosse arrivato quel tipo di giocatore, perché già immaginavamo dopo 4-5 partite, quando sarebbe rientrato Daniel Hunter, che potessimo avere una linea difensiva di primo livello. E quello spero che fosse l'obiettivo iniziale. Però da maligno vado, visto che siamo sotto Halloween, appunto, diciamo, le cattiverie le possiamo tirar fuori, mi viene da dire che magari si erano già accorti che forse Daniel Hunter avesse quel problema in più, e quindi hanno detto: vabbè, visto che, come hai detto adesso, pochi istanti fa, c'era la possibilità di arrivare ai playoff lo stesso, perché abbiamo visto che è una stagione molto particolare, perché non ci sono tante squadre che fanno fatica. Magari speravano di arrivarci lo stesso. Resta che si è aperta una voragine a livello di prospettive, secondo me, che adesso è complicato andare a colmare, e si apre un tutt'altro ragionamento. Abbiamo parlato per mesi di soft rebuilding, adesso questo benedetto soft lo possiamo cavare proprio col bianchetto. Andiamo a fare col bianchetto sui documenti, sugli articoli con scritto soft rebuilding. Perché adesso invece andiamo a fare un bel rebuilding di quelli tosti. Su Daniel Hunter hai toccato un tasto che mi preme sottolineare, perché è determinante. Come tornerà Daniel Hunter? Punto di domanda. È enorme il punto di domanda su Daniel Hunter, perché lui si è fatto operare ad un'ernia al disco vicino al collo, e quindi è tutto da capire come potrà ritornare. Io mi auguro, e sono fiducioso che possa tornare quello che era prima, ma non è banale. Aggiungo una cosa, anche Daniel Hunter, ha fatto arrivare il messaggio che vuole essere tra i difensori più pagati dell'NFL. Ecco, qui si apre un altro capitolo: è sotto contratto, non ci sarebbe bisogno di rinnovare Daniel Hunter adesso, però ha già mandato il messaggio. Ora, mette i Vikings in una posizione obiettivamente complicata. Perché? Perché offrire un contrattone a un giocatore che è già sotto contratto e che è appena stato operato, che non sai come torna, non è una soluzione. Cioè, sinceramente, anch'io ci penserei su 10 volte prima di fare una cosa del genere, visto anche il tipo di salary cap, i tipi di problemi di salariali che hai e tutto quello di cui abbiamo parlato in questi mesi. Questo è un altro problema che si apre. Ora, cosa succede da qua in avanti, Francesco? Cioè, cosa andranno a fare Spielman e compagnia per ricostruire da zero una squadra che ha bisogno di essere ripensata? Perché non stiamo neanche a discutere di chi condurrà questo nuovo ciclo che andremo a vedere nei prossimi anni, però serve un nuovo ciclo, ormai è evidente, perché con una stagione così fallimentare e con tanti giocatori sulla trentina, tanti giocatori determinanti sulla trentina, servirà a ragionare in una maniera diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati, che pensavamo di giocarci nei 3 anni di Spielman-Zimmer. Già immaginavamo, ti ricordi, Ngakoue, Daniel Hunter da una parte, in mezzo Michael Pierce, e adesso? Adesso cosa facciamo? Adesso obiettivamente viene l'idea di fare davvero piazza pulita, di togliere tutto il talento che si può togliere guadagnandoci qualcosa in scelte in sede di draft, come hai detto prima, e vedere cosa si può andare a costruire l'anno prossimo. In base a questo talento, arrivo a farti le domande che mi premono di più. Ho scelto qualche nome, Francesco. Chi potrebbe andare via nei prossimi giorni, prima della deadline del trade, il 3 novembre, ricordiamolo ancora. E adesso te li propongo. La nostra safety Harris, che come hai sottolineato è stato un nome importante di questa off season, franchise tag, rinnovo che non c'è stato, Riley Reiff doveva essere tagliato, alla fine è rimasto. E adesso vengono i nomi che toccano il cuore, eh? Harrison Smith, Kyle Rudolph, Adam Thielen. Andiamo di percentuali. Poi c'è anche Mike Hughes, che probabilmente, però non so chi se lo possa prendere, perché se, lasciamolo lì da parte, perché tanto quello francamente ci danno probabilmente due sacchi dell'umido per Mike Hughes, anche perché con Atlanta è tornato, si è rifatto male, quindi non stiamo neanche parlando, teniamo buoni gli altri. Harris, che percentuali mi dai, Francesco?
Molto alta. Mi ricollego per fare un discorso rapidissimo ad Harris, cioè alle cose che dicevi prima. Questa squadra ha spinto sempre a destra, lo abbiamo detto più volte durante i nostri podcast, grazie all'astuzia del buon Brzezinski, che sicuramente, l'abbiamo detto tante volte, se non il migliore, uno dei migliori due o tre salary cap men della NFL. Il momento di, tra virgolette, di pagare l'oste è arrivato. In più sono stati fatti degli errori indubbi, che ovviamente adesso con il senno di poi sono facili da identificare, probabilmente quando sono successi noi non ce ne siamo accorti, o comunque ovvio non avevamo la capacità di analizzarli. Uno di questi è sicuramente, Ale, nulla me lo toglierà dalla mente, il rinnovo a tempo non scaduto, praticamente con le squadre negli spogliatoi, di Anthony Barr, che era già ai Jets. È un giocatore che non incide assolutamente nel gioco di questa squadra, quindi al di là di quelle che sono le capacità tecniche del giocatore, non è proprio impiegato nella maniera che servirebbe. Si era parlato, se ricordi, Ale, dell'arrivo da Green Bay, del guru del 3-4 per darci una mano, un 3-4 che poi, Don Capers, un 3-4 che poi non si è mai visto, e Anthony Barr a UCLA invece giocava in questa maniera. Quindi si trova a giocare in un ruolo che non è quello al quale lui è abituato, e quindi non rende. Però stiamo parlando di un giocatore che l'anno prossimo, 2021, avrà un cap hit di 15 milioni e mezzo di dollari. E quindi questo è il primo errore. Il secondo errore, per me il più grave, non smetterò mai di dirlo, è stato il rinnovo di Kirk Cousins. Il rinnovo di Kirk Cousins, lo ricordiamo tutti, è stato un rinnovo dettato dalla necessità di liberare spazio nel salary cap, e quello spazio era di circa 10 milioni di dollari. Dove sono finiti quei 10 milioni di dollari? A beneficio di coloro che magari hanno dimenticato ciò che è successo pochi giorni dopo il rinnovo di Cousins, c'è stato proprio il franchise tag su Anthony Harris. Anthony Harris è un giocatore che i Vikings hanno cercato disperatamente di scambiare in trade. Evidentemente la valutazione che i Vikings fanno di questo giocatore è più alta di quella percepita dalle altre squadre. Il risultato è stato che ti sei trovato sul groppone un giocatore e gli hai dovuto mettere su un franchise tag superiore ai 10 milioni di dollari. Quindi non solo, onestamente, Ale, è qui, e ti chiedo poi dopo a te la tua valutazione su questa mossa, non solo rinnovi Cousins per risparmiare 10 milioni di dollari, ma poi cosa fai? Li utilizzi per mettere il franchise tag su un giocatore che stavi cercando di scambiare. Quindi hai praticamente azzerato i vantaggi derivanti dalla mossa Cousins per un giocatore che poi tutto sommato era evidente che tu non vuoi nella tua squadra. Quindi Harris, e chiudo il cerchio magari un po' ampio che ho fatto, io credo che sarà uno dei primi a salutare la squadra, e come si spera in una trade, ma ovviamente, Ale, sai benissimo che essendo sotto franchise tag è un giocatore che la squadra che lo prende sa che a fine anno poi gli dovrà rinegoziare il contratto, quindi lo metto alto in termini di possibilità, ma lo metto basso in termini di ritorno, perché ovviamente non è un giocatore con un contratto controllato, ma è un giocatore che o gli fai di nuovo il franchise tag, e già quest'anno mi sembra che fosse 11,5 o 12, una cosa del genere, oppure al quale devi fare un certo tipo di contratto. Quindi sicuramente Anthony Harris l'anno prossimo non vestirà il purple and gold.
Sì, concordo in pieno su Anthony Harris. Credo anche che proveranno ad ottenere quello che si riesce, vale a dire probabilmente si ottiene poco, parliamoci chiaro, si ottiene molto meno di quello che speravano in tempi non sospetti. E io mi riallaccio al tuo ampio ragionamento per dire che gli errori di valutazione non sono nati a settembre, quando si è fatto male Daniel Hunter, ma sono nati a gennaio, perché quando vai a liberare cap per quest'anno e rifirmi Cousin per liberare cap, lì tu pensi di avere una squadra che abbia le capacità, le potenzialità di fare bene già nel 2020, perché se no non lo fai quel rinnovo, Francesco. Cioè, se no non vai a liberare del cap mettendoti il cappio al collo, a proposito di cap, per le due stagioni successive, se non hai la certezza, se non hai la convinzione sbagliata, e l'abbiamo scoperto adesso, di avere una squadra che possa già fare bene. E quello è stato il padre di tutti gli errori che abbiamo visto successivamente, per quello che mi riguarda. Quindi per Harris ti dico sì, secondo me potrebbe anche essere scambiato già questa settimana, se trovano, non mi stupirei anche un quarto quinto giro, arriva un quinto giro probabilmente, conoscendo i nostri, tanto perché comunque ti alleggeriresti, e secondo me mi aspetto una trade quasi immediata per Anthony Harris, se si trova ovviamente a chi cederlo, perché quello non è tutto fuorché banale, è veramente tutto fuorché banale.
Comunque detto che Anthony Harris sarebbe una trade alla posizione di safety per molte squadre, e molte delle quali anche impegnate nella lotta per i playoff, e anche magari qualcosa di più che solo un accesso ai playoff. Quindi una squadra che vuole fare, tra virgolette, l'affitto del giocatore, perché anche magari nell'ottica di non rifirmarlo a fine stagione, ti dà qualcosina, ti dà una quinta, una sesta scelta, e se lo tiene fino a fine stagione, perché magari hai la possibilità di inserirlo, perché lo ricordiamo che poiché lui è sotto franchise tag non può essere toccato, se non vado errato, il suo contratto per quest'anno, e poi il contratto va rinnovato eventualmente solo alla fine della stagione, quindi non può praticamente essere una trade con un successivo contratto firmato.
No, infatti è appunto per quello che ti dico, sì, bisogna trovare proprio la squadra che ha bisogno di safety. Si era parlato spesso, se ti ricordi, dei Dallas Cowboys, che era una di quelle che aveva bisogno di safety. A questo punto direi che Dallas la escluderei, perché sta messa,
credo che sembrava ben altro a Dallas.
Sta messa per...
esatto, poi dopo l'umiliazione subita ieri nel derby delle capitali da parte dei Redskins, credo che Dallas ridimensionerà molto le proprie ambizioni.
Direi che le hanno già ridimensionate. Passiamo a Riley Reiff, Francesco.
Beh, Riley Reiff ha senso per tutta una serie di motivi. Ha senso perché sono 14 milioni di dollari che andrebbero sul salary cap dell'anno prossimo, perché porta un dead cap molto basso di soli 2 milioni e 2 per il 2021, e perché, non dimentichiamolo, è stato draftato per sostituirlo quell'Ezra Cleveland che purtroppo i Vikings non hanno trovato di meglio da fare che impiegarlo non solo non nel suo ruolo in quanto è stato spostato da te con la guardia, ma poi dalla parte opposta del centro, e quindi in una posizione sicuramente non sua, e sicuramente non credo che i Vikings abbiano scelto Cleveland per farlo giocare guardia destra. Quindi auspico sì una partenza di Reiff, e qui credo che stiamo parlando forse del giocatore che ti dà, insieme a nomi che non voglio neanche andare a menzionare perché mi fanno troppo male, però dei giocatori per me spendibili, Reiff è quello che ha più valore, perché stiamo parlando di un left tackle, e mentre la differenza tra un buon left tackle e un plug-in è molto ampia, la stessa cosa non la puoi dire per un ricevitore, per un running back o per altri ruoli. Quindi credo che comunque Reiff sia un assetto pregiato, perché è un giocatore che comunque il suo lo ha sempre fatto, che non costa in maniera incredibile nel ruolo che gioca, perché sappiamo che ha da pochissimo riformulato il suo contratto, abbassato il suo contratto con i Vikings, se vi ricordate, tra l'altro proprio in un momento di crisi dettato dagli errori commessi in quest'ultima off-season, si era parlato del suo taglio per qualche giorno, lui aveva già salutato, ve lo ricordate, i compagni di squadra per poi ritornare. Quindi sì, vedo Reiff sicuramente partente, lo do al 90%, e o in un pacchetto con qualche altro giocatore o da solo, ma credo che sia poi il giocatore che ti dà la miglior qualità di ritorno. Vedo una scelta altra, vedo perché no, anche un secondo giro per Riley Reiff.
Io non credo così alta, però penso anch'io che sia un giocatore che può avere mercato e secondo me ci sono squadre che hanno bisogno di tackle che servono sempre, soprattutto squadre che, anche in questo caso parliamo chiaramente di squadre che stanno lottando per qualcosa in più che non sia la ricostruzione, secondo me ce ne sono che possono essere interessate e credo che ovviamente sia un altro di quelli destinati a partire perché già quando gli hanno proposto o ristrutturi o ti tagliamo, mi sembra evidente che insomma nei piani rientri fino a un certo punto, per non dire che non ci rientra proprio, quindi lui è un altro di quelli che vedo sull'uscio e credo che sia più facile che parta questa settimana Riley Reiff ancora di più che Anthony Harris, perché ovviamente costa meno, è un ruolo dove c'è bisogno e secondo me è in partenza, è veramente in partenza. Arriviamo invece ai nomi caldi. Te ne faccio uno che secondo me
Tra l'altro, Ale, i
meriterebbe.
Dallas Cowboys hanno bisogno di un tecnico.
Ma i Dallas Cowboys non prendono niente fino all'anno prossimo. I Dallas Cowboys stanno come sono. Sono nella nostra stessa situazione. Ai loro. Anche se la loro. La loro...
Cercassero un head coach, magari si potrebbe aprire.
Esatto. Anche perché comunque lì c'è anche un discorso che. Volendo, sono in una division così scarsa che se per puro caso ne azzeccano due a fila si ritrovano in testa alla division, ma questo è un altro paio di maniche. Arriviamo ai nomi caldissimi. Partiamo però da quello che secondo me forse è già meno difficile da allontanare, anche a livello di tifosi. Kyle Rudolph, un idolo sicuramente, però a livello di giocatore, Francesco, forse il più rinunciabile rispetto poi a quelli, ai due nomi che ti farò successivamente. Perché? Perché comunque lo usiamo poco, perché il tight end abbiamo visto che non è proprio utilizzato come le squadre più moderne e perché probabilmente è arrivato a un'età che il meglio della sua carriera l'ha già offerto.
Confermo tutte le cose che hai detto, le faccio mie, sono d'accordo con te. Mi dispiace comunque vederlo andare perché è un giocatore che il suo lo ha sempre fatto. Anche qui il risparmio è buono perché sono quasi 10 milioni di dollari. Porterebbe comunque una certa cifra di dead cap che è circa 4 milioni e 300, quindi comunque non sarebbe un'operazione indolore. Però da un punto di vista, come dicevi tu, anche squisitamente tecnico, sicuramente Rudolph è uno dei giocatori più spendibili, considerato anche che c'è Irv Smith in ascesa, non veloce come vorremmo, ma comunque in ascesa, e quindi credo che se ci sia un momento per tutta, anche perché Rudolph, per quanto mi riguarda, merita di andare in una squadra contender. Mi piacerebbe, ecco, Kyle Rudolph è il tipo di giocatore che è sempre stato al posto suo, non ha mai dato fastidio, il contratto lo ha comunque ritoccato, è stato finalista, non mi ricordo se una o due volte, del Walter Payton Award, come giocatore dei Vikings che più si è distinto per quanto riguarda le attività caritatevoli, e quindi comunque da quello che poi noi riusciamo a percepire dai social media, non pretendo di conoscerlo personalmente, mi sembra veramente una brava persona, quindi sicuramente uno dei giocatori più spendibili dal punto di vista tecnico, sicuramente uno di quelli che credo che il danno maggiore, Ale, lo si creerebbe nello spogliatoio, dove lui credo che abbia un ruolo importante e solitamente estremamente positivo. Ciò detto, 85-90% di possibilità di vederlo partire anche per Rudolph. E qui la domanda la giro io a te. Un altro giocatore che ci permetterebbe di risparmiare 10 milioni di dollari dal salary cap senza portare nessun tipo di dead cap alla squadra, gioca molto indietro nella difesa ed è Harrison Smith. Si è parlato tanto in questi giorni, forse troppo, di lui, insieme anche ad Adam Thielen, come possibili addizioni ai New England Patriots, credo che questo sia avvenuto anche prima del crollo cataclismico che i Patriots hanno fatto domenica contro i 49ers, che ne ha decretato, secondo me, un attimino la fine proprio dell'era Belichick. Però Harrison Smith è comunque, appunto, insieme a Thielen, un nome caldo. Tu credi veramente che queste due colonne dei Vikings, Harrison Smith per la militanza, per il fatto che è uno dei capitani della difesa, perché da un punto di vista della performance quasi tutti gli anni il miglior giocatore della nostra difesa, è Adam Thielen, non stiamo qui a dirlo, nato e cresciuto in Minnesota, tifoso dei Vikings, undrafted, probabilmente la cosa più bella che abbiamo avuto a ricevere la palla dai tempi di Randy Moss, quindi sicuramente un dolore interno, come si dice, un mal di cuore. Se uno di questi due giocatori dovesse partire, ma secondo te ci sono reali possibilità?
Allora, questi tre giocatori che abbiamo citato sono praticamente la storia recente dei Vikings, parliamoci chiaro, cioè Rudolph, Harrison Smith, Adam Thielen, per un motivo, chi per un motivo, chi per l'altro, sono veramente i Vikings degli ultimi 5, 6, 7 anni. E proprio per quello che hanno dato, per la loro storia, per come sono arrivati dove sono arrivati, sono lo spirito dei Vikings. Anche perché li vedi, sono proprio giocatori che danno l'anima, che lavorano sodo. Immaginarli con altri colori è difficile. Abbiamo detto che Rudolph lo meriterebbe, perché meriterebbe di giocare in una contender. Non so quanto mercato possa avere, perché tight end forti ce ne sono tanti in giro, e le squadre che sono in lotta hanno tanti buoni tight end, quindi non so quanto ci sia la possibilità per lui di andare a ritagliarsi uno spazio. Francamente, vedo difficile che i Vikings possano privarsi subito di Harrison Smith e Adam Thielen. Subito vuol dire prima del 3 novembre, che abbiamo citato spesso. Anche se ti metto una pulce, Francesco, nell'orecchio: Odell Beckham Jr. si è fatto male, si è rotto il ginocchio e fuori tutta la stagione. Guarda caso è allenato da quello Stefanski che fino all'anno scorso era ai Minnesota Vikings, che conosce benissimo Adam Thielen, che ha una buona possibilità di giocarsi playoff, perché Cleveland è in un'ottima posizione per
Ad oggi
ritornare ai
ci
playoff.
sarebbero nei playoff, esatto.
E come no, e come no. Quindi non mi stupirei, mettiamola così, se da Cleveland arrivasse una telefonata, visto che ormai è chiaro che tutti i Vikings sono sul mercato, arrivasse una telefonata con una buona offerta per Adam Thielen, perché è un giocatore che farebbe davvero comodo a una squadra come i Browns. E quindi lì sarebbe un grosso problema, perché comunque sì, abbiamo quel Justin Jefferson che è veramente fenomenale, però sarebbe proprio un colpo al cuore per quello che abbiamo detto rappresenta Adam Thielen. Io ho scritto un pezzo per Adult Magazine, che è uno dei pezzi che ho scritto proprio col cuore in mano, perché la storia di Thielen è una storia che qualsiasi tifoso dei Vikings sogna fin da bambino, vale a dire il ragazzo cresciuto nel Minnesota che, partendo dal niente, se contro tutto e tutti, riesce a realizzare il suo sogno. Sarebbe veramente dolorosissimo. Harrison Smith è un pezzo talmente pregiato, Francesco, che non riesco a immaginarlo via dei Vikings, per quanto sia il giocatore che probabilmente ci potrebbe fruttare più di tutti gli altri a livello di scelte, e per quanto faccio fatica a immaginare Harrison Smith a questi livelli, anche per quando i Vikings diventeranno, potrebbero diventare, speriamo che diventino, perché qui ormai bisogna usare dei verbi che non vorremmo mai usare, competitivi di nuovo, perché non è un processo corto quello che si andrà ad avviare, eh? Bisogna capire chi sarà l'allenatore, bisogna vedere che giocatori arrivano, se finalmente troviamo sto benedetto franchise quarterback di cui abbiamo tanto bisogno, che è la differenza nell'NFL di oggi tra essere in ricostruzione e essere contender, parliamoci chiaro. Altro errore di valutazione: Kirk Cousins non è il quarterback che ti doveva far fare il salto di qualità, e l'abbiamo capito a nostre spese quest'anno. Quindi ti dico che per me no, per me restano tutti e due, e tra i due vedo più possibilità di partire per Adam Thielen che non per Harrison Smith.
Io voglio fare così, non mi esprimo, sono troppo tifoso, quindi non riesco ad essere un po' come te, del resto non riesco ad avere quell'imparzialità e quella freddezza per valutare diciamo, queste possibili partenze, queste possibili mosse, però voglio fare un ragionamento un po' più ampio con te, e cioè parto da questo aspetto. Al momento, alla luce di quelli che sono stati gli scambi, ultimo dei quali quello che ha portato, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione e ne abbiamo parlato ampiamente, Ngakoue ai Baltimore Ravens, al draft 2021 i Vikings hanno le seguenti scelte: una prima scelta, un primo giro, decima scelta, dopodiché abbiamo tre terzi giri, 74, 89, 102, tre quarti giri, 112, 125, e 223. Questo è quello che già abbiamo in questo momento. Lo ricordiamo che non abbiamo una seconda scelta, sempre per la trade che dicevamo prima, per l'arrivo e la successiva partenza di Ngakoue. Hai ampiamente spiegato quello che è stato il danno di circa 50 posizioni. Io credo che dei giocatori debbano andare via. Primo, perché il salary cap scenderà sicuramente, ne abbiamo parlato nell'ultimo podcast, lo ribadiamo, con gli stadi praticamente vuoti il salary cap non può non scendere. Magari sarà soltanto per questa stagione, ma ci sarà una flessione. Quindi i Vikings hanno veramente bisogno di liberare spazio nel salary cap. In più, questo, e anche questo lo abbiamo già detto in altri podcast, è il draft dove i Vikings devono aggressivamente andarsi a cercare il loro quarterback del futuro. E allora, con una sola prima scelta, non eccessivamente alta come la decima scelta che abbiamo, e nessuna seconda scelta e un pacchetto di terze e quarte scelte, quello che non vorrei succedesse, Ale, fosse che gli scambi fossero fatti un pezzo alla volta. Credo che i Vikings debbano trovare la capacità di creare un pacchetto vantaggioso per chi è interessato di un paio di giocatori che ci possa fruttare una prima o, nella peggiore delle ipotesi, una seconda scelta. Questo di modo da poter, se necessario, nel prossimo draft, salire aggressivamente nel draft. Mi rendo conto che, considerata quella che è il penchant del nostro GM, sto chiedendo probabilmente una cosa che non è proprio nelle sue corde, però capisci perfettamente dove voglio andare a parare, e cioè ci servono delle scelte alte. Non ci facciamo niente con un'altra quarta, un'altra quinta, un'altra sesta scelta. Preferisco che queste tre scelte vengano impacchettate insieme e che ci diano qualche scelta alta, sicuramente nella zona primo e secondo giro, che ci permetta, se necessario, di fare quegli spostamenti e salire, come hanno fatto i Chiefs quando hanno voluto prendere Mahomes, come hanno fatto altre squadre, per andare a prendere quello che è il QB. Non voglio neanche aprire il discorso su se deve essere Trevor Lawrence, se deve essere Justin Fields, se deve essere, come a molti piace, Trey Lance di North Dakota State. Non apriamo ancora, diciamo, il vaso di Pandora del QB che preferiamo, ma sicuramente i Vikings devono gestire queste uscite, queste partenze, seppur dolorose, per posizionarsi nella migliore delle maniere per il prossimo draft.
Se vero ma giusto, dicono quelli giovani, no? Sì, c'è bisogno, e non avere quella seconda scelta ci obbliga praticamente al tipo di ragionamento che hai fatto, vale a dire a sacrificare una pedina importante che sanguina il cuore di oro e di viola, ma per ottenere quelle scelte che ti servono per arrivare dove devi arrivare, ovvero al franchise QB. E direi che abbiamo fatto un quadro di quello che può essere il futuro imminente. Io ti ho aggiunto una domanda a tradimento. Prima ricordiamo che l'abbiamo detto all'inizio, ma è meglio ricordarlo anche adesso, ovvero Pat Elflein e Troy Dye. Finalmente potremo vedere di nuovo anche Troy Dye in campo, il linebacker, ma si è aperta la finestra di 3 settimane in cui può essere riattivato, la stessa cosa per Elflein. E sono stati aggiunti due cornerback, sono Chris Jones e Mark Fields. Vabbè, li vedremo se troveranno spazio, uno alla practice squad e l'altro all'active roster, ma insomma cornerback, diciamo che da vedere ne abbiamo, e ci accontentiamo di guardare Gladney e Cameron Dantzler, ne abbiamo a sufficienza da seguire, da guardare bene. Io ho aggiunto due nomi nella nostra scaletta a tradimento, li ho aggiunti intanto che parlavamo. Sono due quarterback giovani, sono due quarterback che hanno fatto fatica per motivi diversi, sono due quarterback in squadre più in difficoltà di noi probabilmente. Sono Sam Darnold e Dwayne Haskins. Se, ti dico Francesco, se tu dovessi scegliere uno di questi due, perché non c'è modo di prendere un franchise quarterback dei primi 3-4 che ci sono a disposizione l'anno prossimo per vedere se c'è qualcosa sotto, nel senso che tanto un anno di così lo dobbiamo fare, l'anno prossimo chissà se, vediamo di provarne uno dei due da qua alla fine della stagione. Chi vorresti di questi, tra questi due?
Confesso fino all'anno scorso di essere stato un estimatore di Sam Darnold. È un giocatore che comunque mi aveva incuriosito, era un signor giocatore al college e avevo sempre pensato che le sue statistiche non particolarmente eccitanti fossero il risultato della gestione Adam Gase, che probabilmente sarebbe in grado di far diventare scarso anche Peyton Manning. Le partite di quest'anno, dove per una serie di motivi assolutamente casuali ho avuto modo di vedere spezzoni di partite dei Jets, mi hanno un po' fatto ricredere, nel senso che non sono più così tanto sicuro che lui non performi per colpa dello staff, ma credo che invece sia anche lui. Probabilmente involuto da un punto di vista della crescita. Per quanto riguarda Haskins, non mi è mai piaciuto. È un quarterback praticamente imposto ai Redskins da quel Daniel Snyder, che è, secondo me, nel gotha dei peggiori proprietari della NFL. Ricordi bene che si erano levate voci di nascosto da parte del coaching staff, che aveva detto non lo vogliamo, non lo vogliamo, e poi quando è stato draftato non lo volevamo, ma ci è stato imposto. E stiamo parlando di un quarterback che non riesce a mantenere la posizione di starter neanche al Washington Football Team. Non mi fa impazzire nessuno dei due.
Sono d'accordo con te. Tra i due, se proprio devo scegliere, io andrei con Darnold per provare a vedere se in un altro contesto riesce a rendere qualcosa. Haskins, francamente, credo che non abbia la testa per giocare quarterback in NFL, e non è poco. Abbiamo
Quello
parlato di Washington Football
che pare
Team.
tale dovrebbe far riflettere il fatto che stiamo a parlare della possibilità di prendere Darnold come quarterback, per farci capire quello che è il disastro totale dei Vikings. Allora, visto che mi hai voluto fare questa domanda sporca, ti faccio io un mini trivia sporco. Vediamo se ti vengono in mente, poi te la dico subito la risposta, perché questa è proprio a tradimento. L'anno prossimo, guardando il salary cap, Kirk Cousins avrà un cap hit di 31 milioni di dollari. Questi 31 milioni di dollari nel 2021 farebbero di lui ceteris paribus per quanto riguarda il salary cap, quindi mantenendolo inalterato, il proprietario del 17,25% del salary cap dei Vikings. Soltanto due quarterback hanno vinto il Super Bowl gestendo squadre nelle quali avevano più del 15% del salary cap. Sono due nomi molto facili da indovinare, però per farti capire quanto sia impossibile che nel 2021 Kirk Cousins porti i Vikings al Super Bowl. Vuoi fare così? Vuoi fare un tentativo o te li dico subito?
Peyton Manning.
Sì? Positivo. L'altro?
E l'altro, guarda, mi viene da dire Tom Brady.
Esatto, vedi? Talmente facile la domanda che così, senza neanche averla preparata, perché lo possiamo dire, questa è
No,
stata proprio
era.
così.
Però non rientrano nella categoria dei corcosi, assolutamente. Direi che ce lo possiamo scordare ampiamente, ampiamente. Tra l'altro, a proposito di voci, Francesco, prima tu parlavi, no, delle voci, no, che si rincorrono in NFL, ce ne sono sempre parecchie. E ce n'è una che mi ha incuriosito, che mi ha fatto pensare a quello che avevi detto la settimana scorsa, sullo spogliatoio dei Vikings. Tu ti chiedevi la settimana scorsa, mi chiedevi se la squadra seguisse ancora coach Zimmer, e io ti ho detto che era difficile da capire dall'esterno, perché ovviamente non è facile, sono quelle sensazioni che o sei sul campo riesci a vedere almeno gli allenamenti, sennò è complicato capirlo. Diciamo che le voci non confermate uscite questa settimana, con i veterani non proprio contenti di come stia andando la stagione, di come si stiano comportando gli allenatori, sono quelle sensazioni di crepe che preoccupano molto. Perché? Perché vuol dire che non è più così solido l'ambiente come siamo abituati a vedere negli anni di Zimmer a livello di spogliatoio, ma se cominciano a uscire quel tipo di voci, anche se poi magari vai a vedere non sono fondatissime, ma quando cominciano a uscire le preoccupazioni per chi segue la squadra crescono lentamente. Io non sarei più così sicuro di dirti ma no dai, se continuano a seguirlo sono ancora convintissimi, non ci metto più la mano sul fuoco.
È assolutamente identificativa del problema la frase che Zimmer pronunciò prima della Combine del 2018, quindi poco prima che poi arrivasse Cousins. Zimmer disse: se sbagliamo a scegliere il QB, io perderò il mio lavoro. Il QB è stato sbagliato. Infatti, uno dei problemi per i quali secondo me continueremo a vedere Cousins in campo è proprio quello che toglierlo dal campo sarebbe una missione di colpa, sarebbe un dire ok, abbiamo sbagliato, e questo aumenterebbe il calore del sediolino di Zimmer e di Spielman. Io non lo so, ho delle difficoltà a capire quanto siano pragmatici e invece quanto siano tifosi i Wilf. Magari poi in un podcast futuro parleremo un attimino della proprietà. Io credo che i Wilf siano molto tifosi, e in quanto tali vogliono che i Vikings siano tutti gli anni competitivi, e questo è il prodotto che tutto sommato Zimmer e Spielman cercano di mettere sul piatto. Questo però ci impedisce di fare un reale reload della squadra, e quindi si fanno tutti questi soft reload che poi danno dei problemi, nel senso che i Vikings non si fermano mai e dicono ok, questo è l'anno che non fa niente quante partite vinciamo, perché vogliamo draftare alti, vogliamo far giocare i giovani, e quindi c'è questo problema. Ma credo che comunque i Wilf siano talmente innamorati del nostro front office e di Spielman in particolare, che veramente credo che li tenga nel pugno della mano, che invece farebbe bene un discorso contrario, e cioè un bagno d'umiltà e anche di onestà da parte di Zimmer e Spielman. Poi magari stanno succedendo queste cose dietro le quinte, però da come viene gestita la squadra non credo che sia avvenuto, dove loro due vanno dalla dirigenza e dicono ragazzi, abbiamo sbagliato, lo ammettiamo, Cousins non era il giocatore che pensavamo che fosse e non ci sta dando quel ritorno che noi pensavamo che lui ci avrebbe potuto dare. Quindi il nostro obiettivo è adesso lavorare per draftare un quarterback forte al prossimo draft, farlo crescere e dare questa inversione di tendenza alla squadra. Ma se per certi versi credo che Spielman magari sia anche in grado di fare una cosa del genere, anche perché da un punto di vista almeno della gestione ha dimostrato di avere delle qualità, allo stesso tempo il tallone d'Achille proprio di Spielman è quello che non riesce a draftare un quarterback forte. E per quanto riguarda Zimmer, la mia percezione, l'ho ribadita tante volte, è quella che lui sia il classico allenatore vecchia maniera, assolutamente come si dice, programmato sulla difesa, dove la sua settimana viene passata a disegnare schemi per uccidere il quarterback, non per farli crescere.
Beh, Dio, così l'abbiamo ucciso, questi anni qua direi che non l'abbiamo proprio fatto crescere, anzi. E ti dirò che io credo che loro due vadano a pacchetto, Francesco, nel senso che mi sembra chiaro che va via uno, va via anche l'altro, altrimenti ci teniamo tutti e due. Perché dico questo? Perché che un GM possa scegliere un altro staff, e sarebbe il terzo se non vado errato, per Spielman, la vedo improbabile. Cioè, secondo me, se restano loro due, altrimenti se ne vanno entrambi. Non credo che per quanto i Wilf possano ben volere a Spielman, faranno ricostruire un altro ciclo ancora lui, lo vedrai quantomeno improbabile nell'NFL, però mai dire mai, mai dire mai. Francesco, prima di salutare i nostri ascoltatori, ti chiedo cosa hai visto di particolare, cosa ti è piaciuto in questa domenica senza Vikings, in cui abbiamo potuto guardare le partite senza la pressione, l'angoscia che ci portiamo dietro in queste settimane difficili di 2020.
Allora, la prima partita l'abbiamo già menzionata ed è stata la distruzione subita dai Dallas Cowboys, che lo ricordiamo hanno anche, va detto, subito l'infortunio anche del secondo quarterback Andy Dalton, probabilmente fuori per un lungo periodo di tempo, 25-3 da parte di quel Washington Football Team, che non mi sembra esattamente una corazzata. Tra l'altro, Ale, parlavi di notizie che arrivano sotto il banco di lamentele nei confronti dei coaching staff. Pensavo infatti proprio che prima ti stessi riferendo a Dallas. Abbiamo sentito di diciamo opinioni non particolarmente positive da parte di giocatori dei Dallas Cowboys, che in maniera anonima si sono lamentati di McCarthy e del suo staff, della loro gestione del roster, della loro gestione del game plan. E quindi direi che ancora una volta i Dallas Cowboys, che estate sono sempre visti come una possibile diciamo finalista per il Super Bowl, la stagione la possono chiudere qui. Mi ha deluso Buffalo, mi sembrava una squadra forte, li avevo visti in giocare contro Kansas City punto a punto. Josh Allen è in una fase involutiva che dura oramai da 3 settimane, le ultime 2 in particolare molto negative. Contro i Jets, che ancora devono trovare una vittoria, neanche un touchdown da parte di Buffalo, che ha calciato 8 field goal centrando nel secondo. Bene Carolina, che ha portato New Orleans allo stremo delle forze, con il finale di 27-24 per New Orleans, una partita altalenante, e lo ricordiamo che Carolina sta giocando già da qualche settimana, credo 4 o 5, senza Christian McCaffrey. Bene, tanto per cambiare, Teddy Bridgewater, che tra qualche settimana ci verrà a trovare allo US Bank, e la mia paura sia quella che ci dia una bella smazzolata. Male gli Atlanta Falcons, che dopo essersi resi protagonisti di una grandissima prestazione contro di noi, tornano alle loro amnesie, errori su errori. Diciamo che il nuovo coaching staff sta facendo di tutto, anche se è un coaching staff transitorio, per non far rimpiangere quello vecchio, e addirittura suicidio con touchdown segnato troppo presto e rimonta da parte di nessun altro se non i Detroit Lions, che così inanellano un'ulteriore vittoria battendo appunto Atlanta all'ultimo secondo 23-22. Abbiamo già parlato della mina bandiera che c'è stata a Foxborough con i San Francisco 49ers, sempre rimaneggiati, sempre con tutta una serie di giocatori mancanti, ma comunque vittoriosi 33-6. Se non vado errato, è la peggiore sconfitta in casa da molto tempo, se non di tutta la gestione Belichick. E poi vado solo rapidamente a menzionare quella che secondo me è stata, se non la partita più bella di quest'anno, Ale, forse la seconda partita più bella, quel fantastico 37-34 tra Arizona e Seattle, che oltre ad averci dato fantastici 90 minuti di gioco, addirittura sono dovuti arrivare al supplementare per decidere chi dovesse vincere questa partita. Arizona che ci aveva un po' deluso, Arizona che in qualche partita ci aveva veramente lasciato un po' l'amaro in bocca, e che invece è venuta fuori con un Kyler Murray fantastico, che peraltro ha ribadito una cosa che già gli stessi Vikings avevano messo in evidenza, cioè che la difesa di Seattle è, perdonatemi il termine, ridicola.
Eh sì, te lo perdono, sì. Abbiamo visto che Seattle, quando ha contato, ha fatto fatica, e Atlanta, abbiamo visto pure Atlanta che fine ha fatto, quindi direi che insomma non siamo proprio probanti, come si usa dire, anzi, tutt'altro. Partita fantastica, Seattle-Arizona, veramente una bella partita, molto divertente. Arizona sta sta arrivando a produrre quello che si pensava inizio anno e che francamente non mi era sembrato nelle prime settimane riuscisse a realizzare. Invece adesso mi sembra una squadra che sta trovando la sua quadratura, sta arrivando a puntino, e del resto è anche abbastanza prevedibile, visto che insomma non abbiamo avuto pre-season, era una squadra con alcune cose da sistemare, da aggiustare, ce le aveva, il tempo le serviva, e secondo me adesso saranno una brutta gatta da pelare i Cardinals da qua in avanti. L'impressione mia è quella. Sul resto sono d'accordo sulla tua analisi, e adesso ci aspetta ancora una partita, vediamo cosa faranno i Bears, che giocano nella notte, e voi sapete già il risultato, voi che ci ascoltate, noi lo andremo a scoprire tra qualche ora. Francesco, direi che siamo arrivati anche in conclusione di questa puntata che non doveva esistere, questa puntata di Halloween, e del resto è una stagione di Halloween, l'abbiamo definito Purple Via Crucis, ma non potevamo mancare di certo nella settimana delle streghe, perché di streghe ne stiamo vedendo week in e week out, come dicono negli Stati Uniti, ovvero tutte le settimane. Io ti ringrazio come sempre, ringrazio ancora Cutting Edge Radio che ci ospita, ringrazio gli ascoltatori che sono sempre oltre un centinaio che ci scaricano in ogni puntata. Ricordo a tutti che se volete mettere una recensione ci fa sempre più che piacere, dateci le 5 stelline, rendeteci felici, almeno voi fateci questa gioia. Grazie Francesco, diamo appuntamento a questo punto la prossima settimana. Un abbraccio a tutti i tifosi vichinghi da Alessandro Taraschi e Francesco Porcello. Oh.